Immagino che siate anche stanchi di ascoltare.
No.
Siete sinceri?
Sì.
Allora ascoltate ancora. Ora abbandoniamo, senza abbandonarlo, l'Antico Testamento. Non perché lo abbandoniamo, perché l'abbiamo letto e ci è servito parecchio. E ci introduce, ci ha introdotti ad ascoltare quello che adesso sentiremo nel Nuovo. Abbiamo visto che la parola fratello ha origine nella famiglia, nell'esperienza che quasi tutti noi abbiamo avuto. Indica le persone che hanno gli stessi genitori o almeno uno, come Abele, Caino, Giacobbe, Esaù, Giuseppe. Viene usata però anche per indicare una relazione psicologica e spirituale di comunione profonda, come quella che possiamo sognare per i fratelli di carne e che non riescono, con una comunione profonda tanto quanto superiore a quella biologica. E abbiamo visto Davide e Jonathan vivere una relazione così, che hanno chiamato fraterna, o Tobia e Sara, che si amavano come sposi, eppure sentivano che questo loro amore da sposi era dentro un amore più grande, veniva custodito, veniva, come si può dire, finanziato dall'amore più grande, che è l'amore fraterno, perché l'amore fraterno non ha origine nell'uomo, ma ha origine in Dio. Si presume che tra i fratelli carnali si sviluppi amore, dedizione, concordia, e questo avviene spesso nella prima infanzia e anche dura a lungo, anche tutta la vita. Dipende se i fratelli e sorelle sono stati avviati a riconoscere la paternità di Dio. Altrimenti quell'amore fraterno vissuto nell'infanzia sparisce quando arriva il problema dell'eredità, forse anche prima, quando comincia a svilupparsi l'avidità nel cuore dell'uomo, che se non è abituato e se non è dedito e se non è custodito nel santo timor di Dio, questi altri sentimenti distruggono tutto, anche le cose più belle, comprese la fraternità. Qualche volta, appunto, la fraternità, la parola fratello, sorella, rimangono un sogno, proprio perché vengono disturbate dalle invidie, dalle rivalità, dalle avidità. Quindi è importante per i fratelli, fin da piccoli, che siano aiutati, educati a vedersi fratelli nel Signore, altrimenti non resiste la parola, non resiste il contenuto della parola fratello, quello che si vorrebbe, che desideriamo, che vediamo come il bene più grande per la nostra vita. La parola fratello e fraternità vengono usati infatti a designare un'unione libera da egoismi, un'unione spirituale. Non è la paternità o la maternità umana che genera la fraternità spirituale, ma è sempre la paternità divina. La maternità e paternità umana generano la fraternità biologica, soltanto quello. È la paternità divina che genera la fraternità spirituale, fonte di amore, di comprensione, di quell'unità che desideriamo, che ci dà gioia, che ci dà consolazione, ci dà vita. Ne abbiamo fatto e ne continuiamo a fare l'esperienza. Tuttavia continuiamo anche ad illuderci e a deluderci e a soffrire, perché scopriamo a volte che non ci possiamo fidare nemmeno dei fratelli, non ci possiamo fidare delle sorelle, perché nella loro vita intervengono i cognati e le cognate, i suoceri e le suocere. Nella loro vita intervengono tanti fattori, compagni di gioco, compagni di lavoro. E allora, appunto, se nella famiglia non c'è stata un'educazione a sviluppare la figliolanza a Dio, se non c'è stata un'educazione a riconoscere la paternità di Dio, allora succedono quei disastri che abbiamo conosciuto e purtroppo conosciamo, ci hanno fatto e forse ci fanno ancora soffrire. I problemi ci sono, restano, e bisogna essere sempre vigilanti e avere il discernimento sempre sveglio, perché anche la vita in famiglia è stata e viene ancora mescolata con il peccato dell'uomo, il peccato del mondo, se non è il nostro peccato direttamente nostro, ma anche quello che ci circonda, influisce anche quello sui nostri pensieri e sui nostri desideri, che poi rovinano il nostro sguardo e le nostre attese da quelli che sono i nostri fratelli. Adesso, continuando la nostra lettura della Sacra Scrittura, arriviamo a Gesù. Anche di lui si dice che aveva fratelli e sorelle. È un problema, ma non è un problema. Sappiamo che nella cultura orientale, ancora oggi, perché è una cultura che dipende da un passato tribale, quindi e fratelli e sorelle sono tutti quelli che vivono insieme nel clan familiare, quindi anche cugini e cugine. E allora anche Gesù aveva cugini e cugine e venivano chiamati, perché vivevano insieme tutto il giorno, venivano chiamati, sono chiamati fratelli e sorelle. Quindi il Vangelo parla dei fratelli e delle sorelle di Gesù. E ne parlano i Vangeli senza preoccupazioni, perché quella era la mentalità. Anche se noi sappiamo che Maria ha avuto solo Gesù. Però Giacomo era già suo cugino, uno dei 12 apostoli. Fratelli e sorelle li aveva Gesù. Non notiamo, i Vangeli non ci parlano che questi fratelli litigassero con Gesù, questo no. Però ci lasciano intuire che i suoi fratelli e le sue sorelle, cioè i suoi parenti stretti, i suoi cugini, non vivono allo stesso modo di lui l'essere figli di Dio. E quindi la fraternità, come la intende Gesù, lui non trova soddisfazione nei suoi parenti. Essi sono nel mondo, vivono del mondo, hanno la preoccupazione di far bella figura nel mondo, hanno ambizioni nel mondo. Come facciamo a dirlo, a saperlo? Non è che io penso male di loro, ma lo sappiamo perché uno degli evangelisti ce lo dice. Vediamo prima come vive Gesù, la sua figliolanza divina. Lui la prende seriamente e quindi lui si aspetta che anche gli altri la prendano seriamente come lui, la figliolanza divina. Chissà quante delusioni ha avuto quando si è accorto che gli altri, anche i suoi parenti, non prendevano così sul serio come lui l'essere figlio di Dio. Se la figliolanza divina è presa seriamente, allora si vive una fraternità diversa da quella del mondo, perché la comunione è più profonda di quella che unisce i parenti normali. Non dipende dal sangue, dal latte materno, neanche dalle esperienze d'infanzia. I parenti di Gesù, i suoi cugini, hanno, come dicevo, interessi nel mondo. Lui no, non ne aveva. Già a 12 anni ha cominciato a considerare la paternità di Dio e quindi la propria figliolanza a Dio come la fonte della sua vita e quindi anche delle sue relazioni, comprese le relazioni con i genitori. E si è meravigliato che i suoi genitori stessi, forse i suoi genitori se l'aspettavano, ma più avanti, ma lui già a 12 anni dice loro: non sapevate che, non tenete conto che io devo occuparmi delle cose del Padre, devo stare nelle sue mani, che la mia vita viene da lui e quindi io vivo di conseguenza. Quindi i suoi genitori hanno dovuto scoprire che il loro figlio non era più loro figlio, cioè era ancora loro figlio e se ne sono occupati via e via fino che vediamo la madre sotto la croce, quindi non hanno mai mancato al loro compito. Ma hanno sofferto anche loro nel vedere, difatti, la madre e Giuseppe sono rimasti meravigliati e non hanno subito capito. La madre conservava nel cuore, quindi vuol dire che le parole di Gesù non le ha buttate via, anzi le ha messe dentro nel suo silenzio, le ha custodite, le ha messe insieme a tutte le altre che aveva avuto a partire dall'angelo a Nazareth, quelle degli angeli e dei pastori e dei magi e di Simeone e di Anna a Betlemme, a Gerusalemme, anche queste parole le ha messe insieme nel suo silenzio, nella sua preghiera, nella sua meditazione, e così hanno maturato in lei la vera maternità, quella che a Gesù non solo piaceva, ma quella che sosteneva, poteva sostenere la fede e l'amore di Gesù nel suo compito. A 12 anni, appunto, aveva detto ai genitori che il suo compito era realizzare non la propria vita come si intende nel mondo. Non sono qui per realizzare me stesso, come possono aspettarsi chiunque a questo mondo, i genitori, ma sono qui per realizzare i progetti del Padre mio. Quindi Gesù, già a 12 anni, è consapevole, e non solo consapevole, ma consenziente, e fa propria la volontà del Padre. Deve stare nelle cose del Padre, realizzare i suoi il suo amore, perché le cose del Padre sono il suo amore per gli uomini peccatori, quindi ribelli. Quindi Gesù è consapevole e consenziente a realizzare l'amore del Padre, quell'amore che trova ostacoli dagli uomini. E quindi Gesù ha cominciato già a 12 anni a capire che la sua missione sarà ostacolata, sarà rifiutata, sarà messa alla prova dagli uomini, da quelli per i quali lui è venuto, per i quali lui vive, per la cui salvezza lui si dona. Ricordate Giuseppe, il figlio di Giacobbe, venduto dai suoi fratelli, lui ha scoperto che la sua vita raggiungeva questo compito di salvare proprio quei suoi fratelli che lo avevano fatto soffrire e che avevano fatto soffrire il padre Giacobbe. Quella è la profezia, Gesù la vive in una maniera piena e quindi anche molto più profonda, molto più vera di quella di Giuseppe venduto. Gesù vive così la sua figliolanza a Dio e s'aspetta così da quelli che chiama o che si fanno chiamare suoi fratelli, ma lo deludano. Chi può dirsi fratello di Gesù? Chi può chiamarsi fratello per Gesù? Allora, lui riceve la vita del Padre, quindi chi riceve la vita dal Padre? Chi riceve la vita da quell'unica fonte di vita che è il Padre dei Cieli? Questi può chiamarsi fratello di Gesù. A cosa serve una parentela umana nei programmi di Gesù? Non serve molto, anzi, ostacola. I legami umani servono, dato che può esserci un legame divino, non servono più, potrebbero essere un ostacolo. Con chi può sentirsi in comunione Gesù? Con chi può sentirsi un unico cuore? Come con un fratello, come intendiamo idealmente, con chi partecipa, che riceve dalla stessa fonte, con chi partecipa dello stesso sguardo per il futuro. Lo sguardo verso il futuro di Gesù qual è? La salvezza degli uomini dal peccato. Chi partecipa di questo suo sguardo per il futuro, che diventa il suo desiderio e quindi la sua volontà? A questi lui darà il nome, il titolo di fratello. Quindi chi ascolta il Padre, chi ascolta Dio, riceve da Dio i desideri di Dio, la volontà di Dio, l'amore del Padre, la forza del Padre e la sua luce. Questi Gesù li può chiamare fratelli, però non basta che ricevano la vita dal Padre. Potremmo dire, non basta che siano battezzati. Perché? Gesù lo racconterà con una parabola. Ce ne sono due che sono fratelli perché hanno ricevuto la vita dal loro padre, ma non basta. Perché uno scappa e l'altro non è capace di amare il fratello che torna. Ve li ricordate? Loro hanno ricevuto la vita dallo stesso padre, però da quel padre non hanno imparato ad amare da quel padre non hanno ricevuto la vita interiore, non sono stati attenti a dire quel che fa mio papà, quello è bene. Pensate, il fratello maggiore, se fosse stato capace e in grado di dire quello che fa mio papà, quello è il top, il meglio, allora vedeva il papà godere e far festa per il figlio tornato, avrebbe goduto e fatto festa anche lui. Invece no, non gli interessa quello che fa il suo papà, perché è papà anche dell'altro. Quindi ricevere la vita, ascoltare il padre, non è abbastanza, bisogna anche fare la sua volontà. E Gesù lo dirà, e tre evangelisti ce lo raccontano in maniera chiarissima, tutti e tre i sinottici, Matteo, Marco e Luca, quando raccontano che i fratelli di Gesù vengono a cercarlo. Cosa dicono? Tutti e tre gli evangelisti dicono: stavano fuori. Gesù era dentro, in casa. Però qui le parole acquistano un significato più profondo. Gesù era dentro, circondato da quelli che erano interessati a lui, alla sua parola, alla sua vita, ai suoi desideri. I suoi fratelli sono venuti, ma stavano fuori. Cosa vuol dire? Quello stavano fuori ci lascia già intuire che c'è una distanza non solo di metri, ma una distanza interiore. Stavano fuori e cercavano non di ascoltarlo, ma di vederlo. E Marco dice addirittura che sono venuti con l'intenzione di portarselo via, perché erano arrivati a pensare è fuori di sé. E dire è fuori di sé è dire quello che avevano detto anche certi scribi: è indemoniato. Che fratelli che aveva Gesù! Questi, eppure vengono chiamati i suoi fratelli, sono i suoi parenti stretti. Quando vengono addirittura per prenderlo, per portarlo via, si dice che con loro c'era anche la madre. E qualcuno può rimanere scandalizzato. Io no, non rimango scandalizzato, perché vedo in questo gesto della madre di rimanere in mezzo ai parenti che pensano male di Gesù. Lei non pensa male, è la madre che custodisce ancora nel suo cuore tutte quelle parole e quei fatti che ha visto. Se lei sta insieme ai parenti è perché ha imparato da Gesù, quando Gesù si è messo in mezzo ai peccatori e non ha avuto vergogna e non ha avuto pudore di essere ritenuto uno di loro, uno dei peccatori. Così anche la madre qui rimane, ma Gesù sarà messo in mezzo ai peccatori perché? Per salvarli dal loro peccato, non dal suo, dal loro. Così la madre sta in mezzo ai suoi parenti che non comprendono Gesù e che pensano male di lui, lei sta in mezzo a loro, perché un giorno o l'altro impareranno da lei ad amare e ad ubbidire a Gesù. Un giorno o l'altro quei parenti saranno salvati grazie alla sua presenza in mezzo a loro. Anche nel Vangelo di Giovanni non si racconta la cosa nello stesso modo, però anche Giovanni ci lascia capire che i suoi fratelli non lo capivano quando gli hanno detto: parti di qui che va a Gerusalemme, è là che devono conoscerti. Neppure i suoi fratelli credevano in lui, dice Giovanni. Può dirsi figlio di Dio e quindi fratello di Gesù chi fa quello che il Padre dice, quindi chi ascolta e fa, chi assume gli interessi del Padre e si offre per realizzarli, chi impara dal Padre ad amare. E Gesù dice: questo è mio fratello, mia sorella e mia madre. Chi fa? Lo dice esplicitamente, chiaramente, e lo ripete. Questi, lui l'ha imparato a sue spese, ha sofferto, ma l'ha imparato. E adesso lo dice, e vede che i suoi discepoli stanno tentando di ascoltare e stanno tentando, anche se non ci sono ancora riusciti e non ci riescono ancora e non ci riusciranno finché non riceveranno lo Spirito Santo. Questi sono i suoi fratelli e le sue sorelle. Continua Gesù ad usare questi termini familiari: fratelli, sorelle, madre. Non rifiuta queste parole, anche se per i fratelli biologici, diciamo, la parola fratello è diventata ambigua, perché ci sono fratelli che si odiano, ci sono fratelli che si invidiano, ci sono sorelle che vanno dai maghi l'una contro l'altra, ci sono fratelli che si armano come Caino. Eppure Gesù questa parola la tiene ancora valida per dire la nuova fraternità, quella vera, quella che ha origine in cielo. Queste parole ricevono un contenuto nuovo, un valore nuovo, un significato nuovo, ma sono ancora quelle parole, Gesù non le butta via. Anche se sono state rovinate dal peccato dell'uomo, adesso vengono salvate dalla sua morte, dall'amore del Padre. E lui è venuto per salvare anche queste parole, le parole, non le parole, ma per salvare la fraternità degli uomini. Perché gli uomini che Gesù salva non sono isole, non sono condannati ad essere isolati l'un dall'altro, perché lì sarebbero tutti in una solitudine spaventosa che non dà né gioia né pace. L'uomo ha gioia e pace quando può far festa, e far festa vuol dire godere, aver gioia insieme ad altri. Quindi la pace e la gioia vengono quando c'è lo spirito di comunione che unisce, e lo spirito di comunione che unisce è lo Spirito Santo. Adesso posso divagare un po', se fosse utile. Voi vedete come nel mondo si diffondono cose che apparentemente, che attirano l'attenzione, sembrano belle, sembrano. Per esempio, quelle che pare che diano pace, che diano tranquillità, sono frutto delle religioni orientali e vengono e si diffondono e diffondono il loro linguaggio e tutti lo accolgono perché... Tutti, non tutti, io no, non li ho accolti, ma tanti accolgono perché non sono capaci di discernere, non hanno, se la gente non ha, se le persone non hanno Spirito Santo, non hanno capacità di discernere quel che viene da Dio da quello che non viene da Lui. Allora queste cose pratiche, non solo parole, ma parole porta con sé le pratiche, che vengono realizzate negli ambienti più disparati, in modo particolare, ma è falso d'aver capito, degli ambienti degli estetisti, dove si inventano pratiche che vengono importate dall'Oriente, comprese poi le ginnastiche e anche musiche, le ginnastiche chiamate yoga, sembrano il toccasana, gliele fanno fare ai bambini a scuola e i genitori dicono: oh, quando fanno yoga dopo sono più tranquilli i bambini. Non lo so se è vero, ma i maestri sì, perché l'ora che segue sono più tranquilli. E allora danno la parvenza di essere un grande aiuto. Come mai la Chiesa non diffonde queste cose? Anzi, sembra quasi che si opponga, ma anche qui i preti non se ne intendono granché e allora tacciono. Taccio anch'io, ma perché? Perché se parlo mi fanno tacere. Allora taccio, ma ne parlo quando posso, quando si può. Allora, queste cose vengono da una mentalità, da una filosofia, se la volete chiamare così, da una fantasia, dall'Oriente, da lontano, portano con sé delle parole nuove, le conoscete? Karma, prana, pranoterapia. Pranoterapia, chakra, avete sentito dire tante volte i sette chakra, i meridiani, le energie, energie positive, energie negative, adoperate anche voi queste parole, ormai sono entrate nel linguaggio comune, vibrazioni. E poi appunto yoga, eccetera, ce ne sono diverse di queste parole. Queste parole portano con sé, sono il terreno nel quale sono cresciute, radicate. Che terreno è l'origine di queste parole? È un terreno, è il panteismo dell'Oriente, delle religioni orientali. Panteismo, sapete cosa vuol dire? Voi che venite dalla Magna Grecia dovreste sapere il greco. Allora panteismo vuol dire tutto è Dio. E come si spiega? Lo spiegano così, perché in Oriente non hanno la Bibbia e allora credono che come si è formato il mondo, si è formato in questo modo: all'inizio c'era l'uno con la U maiuscola. I poveretti possono chiamarlo anche Dio. All'inizio c'era l'uno, ma poi quest'uno si è squinternato, è scoppiato, bing bang. Questa parola l'avete sentita. Viene importata nelle nostre scienze, ma viene da lì. Questo bing bang ha dato origine a vibrazioni, energie che si sono solidificate nella materia. Così ha avuto origine l'uomo. Questa è la cosmogenesi nata in Oriente. Basata su cosa? La fantasia, perché non c'è niente che lo dimostra. Allora, se tutto è solidificazione di queste energie che vengono dal Bing Bang dell'Uno, che potete chiamare anche Dio, allora vuol dire che tutto quello che voi vedete, che toccate, compreso il vostro naso, le vostre unghie e il vostro corpo, tutto è, compresa la vostra anima, tutto è scintilla di Dio. Conclusione. Allora se io sono un pezzetto di Dio, tutto quello che mi passa per la mente Ebbene, perché io sono scintilla di Dio. Tutto quello che io faccio è ben fatto, perché io sono divino, io sono Dio. Allora nessuno più si sogna di discernere se una cosa è bene o è male, di quelli che gli vengono in mente, o di quelli che fa, o che ha fatto. Non fa più l'esame di coscienza, non serve, perché tutto quello che ho fatto e che faccio è bene. E anche se il guru, cioè i maestri di queste scienze, diciamo così, ti dicono, ma continua pure a andare a messa, vai, vai. Però questa gente va a messa, ma nutrendosi di queste parole, di questi concetti, va a finire che dopo poco, senza che nessuno glielo dica, si chiedono, ma se tutto quello che io faccio è bene, quello che io penso è bene, il peccato è un'invenzione dei preti? Non c'è. Dov'è il peccato? Se tutto quello che io faccio è bene, è un'invenzione della Chiesa. Allora la Chiesa è vecchia, è da rifiutare. Mi ingannano. E allora andare a messa, far che? Se io peccati non c'è più, non ci sono più, non ho bisogno di un salvatore, non ho bisogno di qualcuno che mi salvi da che cosa se il peccato non c'è. E allora voi capite che così uno, senza neanche deciderlo, si trova fuori completamente, non solo dalla Chiesa, ma dalla fede, dall'unione con Gesù. Quindi si trova fuori del tutto dallo Spirito Santo. Quindi non più comunione, non fa più l'esperienza di comunione. Quindi si trova in una solitudine che diventa sempre più grande e sempre più disperata. Potrei raccontarvi, se non divento troppo lungo, Don Carmelo, un piccolo fatto che mi è successo. Sono venuti due genitori con il loro ragazzo e mi hanno detto, siamo stati dal tale prete che mi ha detto che ha visto il nostro ragazzo come gridava e come si agitava, e quel prete ci ha detto, è indemoniato, andate dall'esorcista. Sono arrivato. Il ragazzo davvero sembrava un ragazzo tutto normale, a un certo punto comincia ad agitarsi, a gridare, poi si tranquillizza, la mamma sta vicino a lui. Come la mamma stacca il braccio da lui e si allontana di mezzo metro, lui comincia a gridare. Però io, che vedevo e ascoltavo e guardavo con attenzione, non riuscivo a convincermi che ci fosse il diavolo. Almeno, certo, ogni sofferenza, no? Però non che lui fosse in... No, non riuscivo a crederlo, a convincermi, non sapevo cosa era. Secondo me, ho pensato, deve essere qualcosa di psicologico, psichiatrico. Abbiamo fatto anche una preghiera per questo ragazzo, perché io una benedizione la do sempre a chiunque, anche a chi sta bene, perché la benedizione non fa star male. Quindi l'ho data anche a lui, anche ai genitori, e poi sono partiti. E io ho detto, guardate, portatelo in qualche altro posto, non è indemoniato. Non li ho più visti perché appunto glielo ho detto io che non era affare mio. Dopo mi sono pentito perché appunto la preghiera non fa male, avrei potuto dire venire ancora che una preghiera ci sta, ma comunque così è andata. Dopo 6 mesi ho incontrato una persona dello stesso paesino, che venivano da un paese di neanche 1000 abitanti, si conoscono tutti, e ho chiesto, conosci il tal ragazzino, come sta? Ah, chi è il figlio di quello che lavora lì? Sì. ah, sua madre, ah, so che sua madre frequenta corsi di yoga. Allora mi si è accesa una piccola luce. Perché nel frattempo, scusate, dovevo dirlo prima, dopo che sono andati via, io ho telefonato mio amico medico pediatra e ho raccontato a lui la faccenda. E lui non ci ha pensato su neanche mezzo minuto, ma ha detto, crisi da abbandono. E io pensavo, ma come può essere che i genitori c'erano tutti e due? Così mi ha detto lui con sicurezza. E io non volevo, cioè non è che non gli credevo, però non mi dava spiegazione questa parola. La spiegazione l'ho avuta quando quel loro compaesano, così, senza che io gli chiedessi perché o per come, mi dice, ah, il suo papà è quello, ah, so che la sua mamma, me l'ha detto lui, frequenta corsi di yoga. Allora io ho capito perché soffriva crisi di abbandono. Perché anche se la mamma gli era vicina, lui sentiva non c'era più Spirito Santo, non c'è più spirito di comunione. Sente la madre come un'estranea. E il bambino soffriva. Se non c'è Spirito Santo, non c'è spirito di comunione. E in quegli ambienti lo Spirito Santo non te lo danno. Se ce l'hai, te lo portano via. E ti lasciano solo, e ti isolano, e ti trovi sempre più isolato. Perché vi ho detto queste cose? Perché, appunto, la fraternità che viene dal Padre porta con sé anche spirito di comunione, perché porta con sé Spirito Santo. Perché la festa c'è quando fratelli e sorelle vivono insieme, come dice il Salmo. Ricordate quel Salmo? Ma che comincia, com'è bello e gioioso che i fratelli vivano insieme, perché è una benedizione, cioè è un dono di Dio, perché lì c'è Dio stesso, c'è lo Spirito Santo. Quindi tutti i termini familiari che abbiamo visto, fratello, sorella, madre, figlio, eccetera, ricevono il loro contenuto, il loro valore, il loro significato dal rapporto che si vive con Dio, col Padre. Per questo Gesù ha potuto dire a Maria a un certo punto, ecco tuo figlio. E Maria l'ha preso sul serio. Ecco tua madre. Non era figlio biologico, ma riceveva vita da Dio. Giovanni è rimasto con Gesù fin sulla croce, ha ricevuto l'amore di Dio per amare il crocifisso. Ecco tuo figlio, ecco tua madre, perché la madre, lei riceve vita e quindi amore, che è anche materno, dal Padre. L'hanno preso sul serio. Da quel momento Giovanni la prese con sé. Maria è andata in casa di Giovanni a fargli da mamma. Non han perso tempo, non ci han pensato su per decidere. Ha deciso Gesù con la sua parola e loro vivono. Fanno quello che hanno ascoltato, perché la parola di Dio non si deve ragionarla, ma si deve farla, ubbidirla. Tra loro, Maria e Giovanni, non cambia il legame di sangue, ma c'è il legame con Gesù. L'amore per Gesù è lo stesso di tutti e due. Li porta ad avere nuovi interessi, non i propri, ma quelli del regno di Gesù. E perciò Maria e Giovanni vivono una nuova figliolanza, una nuova maternità, e così imparano a vivere una nuova fraternità anche con gli altri. I discepoli da allora hanno cominciato a chiamarsi fratelli. Anche Gesù una o due volte li ha chiamati fratelli, quando ha detto alla Maddalena: vai dai miei fratelli. Lo avevano abbandonato, non erano stati proprio, però adesso sono spaventati e sono di nuovo insieme, continuano ad amare Gesù come sono capaci. Vada ai miei fratelli e di loro: non sono ancora salito al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Queste parole sono grandi, eh? Io le ho capite dopo i 70 anni, quindi non preoccupatevi se voi non le avete ancora capite. Posso dirvelo? Allora, cosa vuol dire Gesù che dice: vado dal Padre mio, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro? Finora quelli che parlavano di Dio, gli ebrei che parlavano di Dio, dicevano: Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ricordate? Sempre, perché quello era il nome. Da adesso non si chiama più Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Si chiama Padre mio e Padre vostro. Prima gli ebrei conoscevano Dio dall'esperienza di Abramo, dall'esperienza di fede di Isacco e di Giacobbe, dalla loro vita di obbedienza a Dio. Adesso chi vuol conoscere Dio deve guardare Gesù e la Chiesa, Dio mio e Dio vostro. Chi erano i discepoli? Erano la Chiesa di quel momento, piccola, ma già viva. Dio mio e Dio vostro. Guardiamo per conoscere Dio come si fa conoscere dall'esperienza di Gesù, che è unica, e della Chiesa, che ubbidisce a Lui, che vive con Lui. È molto bello questo, e dà a noi un senso di, non solo di essere apprezzati, ma anche un senso di responsabilità. Se il mondo conosce Dio tramite la vita della Chiesa, che siamo noi, quanto è importante la nostra vita di fede, la nostra vita ecclesiale, la nostra partecipazione. Se manchiamo a questa vita di Chiesa, alla nostra obbedienza a Gesù nella Chiesa, manchiamo al nostro compito. Nel mondo siamo inutili, siamo sale senza sapore, da buttare fuori sulla strada e essere calpestato dalla gente. Chi è fratello di Gesù è figlio del Padre, e viceversa. Chi è figlio del Padre è fratello di Gesù, e quindi dei suoi fratelli, della sua famiglia, di quelli che lo ascoltano. La fraternità che ne deriva è quella sempre sognata da Abele, da Giacobbe, da Giuseppe e anche da noi. Ecco questa fraternità che viene dal vivere con Gesù e di Gesù in obbedienza al Padre, è proprio quella fraternità che hanno sognato tutti e non hanno mai trovato se non adesso con Gesù. Questa è anche la nostra fraternità, nostro sogno. Nostro desiderio è essere e riconoscerci fratelli, essere riconosciuti fratelli da Gesù. Allora noi possiamo come si può dire, concludendo, vedere come nostra gioia e nostro impegno continuare a ricevere la vita che viviamo ricevere dal Padre, con Gesù e come Gesù, di impegnare la nostra vita per Gesù e con Gesù, così da realizzare quel regno che Gesù consegnerà al Padre. Così siamo riconosciuti veri fratelli, insieme con i suoi fratelli. Così anche noi viviamo una grande e bella comunione che ci dà gioia, soddisfazione e ci fa vivere in festa. Abbiamo ancora un rapporto di responsabilità e di affetto e di vicinanza anche con i nostri fratelli di sangue. Sono ancora nostri fratelli, anche quelli di sangue, anche se non corre buon sangue, però sono sempre nostri fratelli. Ma noi sentiamo che l'apertura del nostro cuore con loro non avviene, a meno che non ci sia la condivisione dell'amore di Gesù. Allora noi non siamo soddisfatti, la nostra vita non è riempita da vivere con i nostri parenti, anche se ci sono e portiamo avanti le nostre responsabilità, perché in questo modo diventiamo missionari per loro, testimoni di Gesù per loro. Ma noi sappiamo e sentiamo e realizziamo la nostra vera fraternità con chi riceve vita dal Padre e può essere chiamato fratello, fratello mio da Gesù.